possiamo partire da questo dato che quando noi parliamo di costituzioni nel senso di documenti normativi, parliamo di una storia molto recente. Stiamo parlando del periodo che inizia con la rivoluzione americana e si è passa attraverso noi. Lungo questo periodo sono state prodotte tante costituzioni. Sono tutte uguali queste costituzioni, hanno tutto lo stesso valore queste costituzioni. Molti di voi già sanno, perché questo è scritto in tutti i manuali manualetti, che c'è una fondamentale distinzione nell'ambito dei documenti costituzionali, delle costituzioni. La distinzione tra costituzione flessibile e costituzione rigida. Questa distinzione, che è stata poi teorizzata dagli autori inglesi a fine 800, separa due grandi famiglie di costituzioni e le separa su questa fondamentale ragione, che la costituzione flessibile è una costituzione che ha un valore uguale a quello della legge ordinaria. Cioè si dice, la costruzione flessibile non è poi in fondo una fonte che si sovrapponga gerarchicamente alle leggi. Tanto è vero che se si vuole cambiare quella costituzione lo si può fare con la legge ordinaria. Diversamente invece la costituzione rigida è una legge che è superiore alla legge ordinaria. E quindi costituisce un gradino gerarchico. Per cui se si vuole cambiare la Costituzione rigida bisogna seguire una procedura particolare che è più complessa di quella che bisogna seguire per fare una legge ordinaria. La gerarchia delle fonti e la gerarchia dei procedimenti. Può essere più o meno complessa. È pazzescamente complessa in America, tanto è vero che la costruzione americana è di enorme difficoltà. L'ultimo emendamento sono messo 200 anni a provarlo, più che per la difficoltà procedurale, perché è una di quelle norme suicide, in Italia ci metterebbe 6.000 anni a passare, che dice la seguente cosa: nessun Parlamento può aumentare lo stipendio a se stesso, ma gli aumenti votati decorrono dal Parlamento successivo. Come dire, chi vota l'aumento dello stipendio dei parlamentari non è beneficiario di questo. E voi capite che 200 anni non sono tanto la difficoltà procedurale, comunque enorme. 200 anni sono la difficoltà politica di fare una norma. Noi, i nostri parlamentari, voi sapete che si aumentano lo stipendio di solito il 24 dicembre, quindi è una falsa, magari, poi il 14 agosto, anche Michela, tutti d'accordo, poi qualcuno dice io ero contrario. Però, prima si compra. È un problema di tutti i parlamenti, non solo del nostro, come avete detto. E ci sono paesi, invece, dove la riforma costituzionale non è particolarmente difficile. Diciamo che in una scala di grandezza da 1 a 100, il grado di difficoltà massimo ce l'hanno gli Stati Uniti, il grado di difficoltà minimo ce l'ha la Francia. E l'Italia dove si colloca? È uno dei sistemi dove è più facile cambiare la costruzione. Poi vedremo perché. Questo ha una sua voce. Ora, vorrei farvi riflettere su questo aspetto. Rigide sono la Costituzione degli Stati Uniti, 1787, e poi tutte le costituzioni successive al 1946, con qualche eccezione di mezzo. Flessibili sono tutte le costituzioni, diciamo, intervenute dal 1815 al 1915. Come mai? È solo una questione di tecnica di emendamento? Qualcuno ha un suggerimento da darci? Ci sono ancora un sacco di monarchie, Svezia, Olanda. Che vantaggio ne avevano? Vedete, la Costituzione americana è rigida essenzialmente per una ragione, che è una Costituzione federale. Ossia, la Costituzione americana, oltre ad essere la prima Costituzione, rappresenta anche il primo Stato federale. Lo Stato federale è uno Stato in cui una serie di Stati autonomi, 13 all'epoca, no? Decidono di fare un trattato. Questo trattato dà luogo a una forma di organizzazione tra stati sovrani che si chiama confederazione. La confederazione è un'organizzazione internazionale. L'ONU è un'organizzazione internazionale, non è una confederazione, ma è un'organizzazione internazionale. E la NATO è un'organizzazione internazionale, non è una confederazione, ma è un'organizzazione tra stati internazionali. La Comunità Europea era in origine un'organizzazione internazionale, oggi è molto più di una confederazione, perché la confederazione è un'organizzazione tra stati sovrani che però mette insieme alcuni organi, e l'Europa è in origine così. Per alcune questioni, la politica commerciale, l'energia elettrica atomica, il governo dell'acciaio e del carbone, che è un problema europeo del bacino della DAS, della RUR, hanno messo alcuni organi comuni, mantenendo però la sovranità in capo di Stato. Con un colpo di mano, eledendo alcune norme, un bel giorno la Confederazione americana si trasformò in una federazione. La federazione non è più un'organizzazione comune tra stati sovrani, ma è lo Stato sovrano. Cioè, federandosi, New York, Rhode Island, Virginia, eccetera, hanno trasferito la sovranità loro alla nuova creatura, allo Stato federale. E lo Stato federale ha acquisito poteri tipici di uno Stato unitario, battere moneta, fare la guerra, la politica internazionale, i trattati e così via. Di conseguenza la Costituzione americana nasce da un contratto tra stati, difficilissimo, contestato, non accettato all'inizio da Rhode Island e New York, e forse un terzo anche, non erano tutti d'accordo, per cui lo hanno imposto a questi stati. E alla fine è spuntata l'idea che questa nuova federazione avesse la struttura dello Stato, avesse i suoi ambasciatori, avesse la sua moneta, persino, anche se questo è stato una lunga discussione, la banca centrale, e gli altri Stati hanno perso larga parte della loro sovranità, creando questo nuovo soggetto. Questo contratto ovviamente è un contratto irrigidito. Pensate che una delle difficoltà fondamentali che hanno ostacolato il buon successo della operazione condotta da Hamilton, Jefferson, eccetera, di passare dalla confederazione alla federazione, era il problema fondamentale che oggi abbiamo in Europa di come si votano, come si contano gli stati. ed è stato possibile raggiungere un accordo soltanto perché gli stati più grandi hanno accettato di essere contati nel Senato americano con gli stessi voti degli stati più piccoli. Oggi la California e lo Utah, per dire il massimo e il minimo di grandezza dello Stato, hanno entrambi due senatori. E questo principio, che è un principio di gestione comune degli affari, è stato scritto con lettere di fuoco sulla pietra, in modo che non potesse essere cambiato con voto di maggioranza. L'origine della rigidità della Costituzione americana è legata proprio a questi problemi di accordo tra soggetti formalmente uguali, tutti stati sovrani, ma in realtà molto diversi. Se avessero dato luogo a un unico Parlamento, cioè il Congresso, avrebbero prodotto la conseguenza che, essendo il Congresso legato a una proporzione deputati-abitanti, è chiaro che gli stati maggiori avrebbero fatto una maggioranza schiacciante e si sarebbero mangiati l'autonomia di quelli più piccoli. Oggi questo è il problema dell'Europa. Voi pensate che hanno matura di Stato, sia Malta, 400.000 abitanti per cosa, sia la Germania, 90.000 abitanti, e entrambi contano per Stato, voi capite che questa è una cosa impossibile da reggere. Tanto è vero che progressivamente si sono introdotti dei voti proporzionati agli abitanti, così detto voto ponderato. Però ha un effetto molto di spezzamento, per cui il cittadino maltese è sovrarappresentato 20 volte rispetto al cittadino tedesco. La Baviera da sola sarebbe più grande di tre quarti degli stati europei, eppure la Baviera non conta come Stato, conta solo la Germania. Capite come queste cose creano delle disuguaglianze che impediscono di passare da quello che è un'organizzazione internazionale tradizionale. Ogni Stato è uguale all'altro, se tu sei Stati Uniti o sei San Marino, formalmente è un voto, poi magari ti bombardo con lo stesso minuto di tempo, ha un sistema in cui non sono gli Stati ad essere rappresentati, ma sono le popolazioni, in cui i tedeschi e gli italiani e i maltesi e gli sloveni e i ciprioti sono rappresentati in proporzione. E il voto è di conseguenza uguale, un voto di un tedesco vale quanto il voto di un maltese. Questi sono problemi di costruzione dei sistemi politici e sono problemi eterni. E per dare una risposta a questo problema eterno, allora mai affrontato, gli Stati Uniti creano un compact, lo chiamano loro, un contratto tra gli Stati, e questo contratto è un contratto che può essere modificato solo col consenso degli Stati, almeno per la stragrande maggioranza. E da lì nasce la rigidità della Costituzione americana. Infatti federazione e confederazione, dovrebbe richiamare subito i 100.000 film sui cowboy e sul Far West, o prima, e cioè sulla guerra di successione. 1860 più o meno, quando proprio si fronteggiano due opinioni geograficamente collocate su che cosa sono gli Stati Uniti. Il Nord dice siamo una federazione, noi imponiamo alcune cose, tra cui basta schiavitù, e dall'altra parte ci sono i confederali che dicono no, noi siamo una confederazione, questo è quello che vogliamo, per cui voi dovete rispettare la nostra sovranità. Chi è il sovrano? Chi è il sovrano degli Stati Uniti? Lo è l'organo federale, il presidente, il congresso, il senato? O sovrano è ogni Stato che ha ceduto una parte della sua sovranità, ma resta sovrano e quindi indipendente dalle sue decisioni? Su questo la scelta non è stata possibile se non per la guerra civile, ancora una volta per la guerra civile. In Europa, togliamoci di mezzo gli Stati Uniti, che sono un disturbo da questo punto di vista, e vediamo invece a questa realtà, e cioè che in Europa le costituzioni sono tutte tendenzialmente, con qualche piccola eccezione, flessibili, per diventano rigide a partire dalla prima guerra mondiale e poi soprattutto dalla seconda guerra mondiale. Qual è il motivo? Il motivo ancora una volta è legato al conflitto, alla guerra civile. E ve lo spiego subito. In Italia la percentuale degli elettori che potevano votare per il Parlamento del Regno è andata da un 1,8% della popolazione fino alla fine del secolo, quale cosa che stava sul 7,8%. Cioè, il sistema del voto era legato al censo, alla cultura, al ruolo, e questo faceva sì che il Parlamento rappresentasse una infima minoranza della popolazione. Questo è l'Italia, questo è in Francia, il 48, questo è in Germania, questo è in Inghilterra, questo è in America. Cioè il sistema del voto che ha dominato il 800, la cultura liberale, è un sistema di voto censitario. Questo ha fatto sì che il Parlamento ottocentesco fosse rappresentativo solo degli interessi di una porzione piccolissima di popolazione, tra cui erano escluse le grandi masse. Era questa una questione di cattiveria? Per niente. Questo aveva una ragione molto precisa, che ha dilaniato gli anni della Rivoluzione francese, che ha controposto, per esempio, Robespierre, Saint-Just, a tutta la parte più moderata. E il problema era esattamente questo. Liberté, égalité. Fraternité, eccetera. Come si coniuga libertà e eguaglianza? La libertà, come noi l'abbiamo ereditata nel Settecento, è costruita sul concetto di proprietà. Proprietà del corpo, abbia corpo, cioè la proprietà del proprio corpo, che è, diciamo, il pilastro di tutti i diritti di libertà, e la proprietà privata, che è l'autonomia personale. E questi erano i due fulcri della libertà. L'eguaglianza chiedeva invece una cosa potenzialmente confliggente. Innanzitutto non solo l'eguaglianza dei diritti, ma anche l'eguaglianza di partecipazione politica. Si può reggere un sistema dove viene garantita la libertà e la proprietà e contemporaneamente il suffragio universale? Questo è il problema. In una società fortemente differenziata, dove una piccola percentuale di popolazione tiene la gran parte della ricchezza, dei terreni, della ricchezza finanziaria, eccetera, in che modo può vedere garantiti i suoi diritti avendo di fronte una quantità sterminata di gente che non ha nulla? Se si riconosce a queste persone il diritto di voto usuale e se di conseguenza in Parlamento questi saranno comunque sempre in maggioranza, voi capite che questo significa l'espropriazione. E voi leggete i classici, Constant, Guizot, i grandi pensatori francesi dell'Ottocento, tutti hanno questo incubo, Tocqueville stesso, hanno questo incubo, e cioè che la massa non può che essere propensa a conquistare con il voto quella ricchezza che non riesce a conquistare con il lavoro. E che di conseguenza questo deve portare a restringere il voto a quelli che hanno il senso, l'interesse a difendere la patria. Ci sono pagine splendide scritte da 700-800 su questa idea che solo il proprietario, solo chi ha la sua casa, la sua campagna ha anche interesse a difendere la patria. E i suoi interessi sono gli stessi interessi economici ma anche politici del suo paese. Mentre chi non ha niente non c'è nessun interesse a difendere, e non avendo nessun interesse a difendere non è ammesso al voto. Capite? Questa è quella che si definisce la società monoclasse, dove una classe ha il potere in mano. E questo potere lo esprime nelle forme liberali e lo esprime attraverso il Parlamento. E quindi attraverso la legge. Perché la legge deve incontrare un limite nella Costituzione? Non c'è nessun senso. I diritti sono tutelati dalla legge. Anche i privilegi sono tutelati dalla legge. Notate che queste cose non sono cose poi così folli e lontane. Se pensate al piccolo problema che abbiamo noi con gli immigrati, ma soprattutto il piccolo problema che abbiamo noi nei paesi ricchi per il resto del mondo che è sempre più povero, vi rendete conto che il problema della delimitazione tra chi gode i diritti e chi decide sul godimento dei diritti è un problema vitale. Potremmo noi dire apriamo le frontiere, libertà di circolazione delle merci e del capitale, eccetera, anche delle persone, vengono chi vuole e tutti quelli che vengono votano. Provate a farvi 4 conti in tasca e vedrete che il problema è un problema di drammatica serietà, drammatica, perché è un dramma. È un dramma a questo livello che vi dico, che non c'è soluzione. È un conflitto, è un conflitto. È proprio il conflitto. Le costituzioni dell'Ottocento, le costituzioni flessibili, risolvevano il conflitto escludendo una parte cospicua della società. Quando questa parte della società scendeva e faceva le sue motti, le sue bandiere, le sue manifestazioni, le sue sommosse, gli si rispondeva con i cavalli di Siria e con l'attacco alla cavalleria. E se volete che voi leggete i classici del costituzionalismo dell'Ottocento, questo teorizzano. E cioè che un sistema liberale si regge nei giorni feriali, quando tutto va bene, con le regole scritte in Costituzione e con le procedure costituzionali. Nei giorni in cui invece c'è sommossa, sospendendo la Costituzione e imponendo lo fatto da segno, la dittatura. La dittatura è un termine che poi viene scoperto nel diritto romano, un po' travisato, come l'eroe che assume il potere dittatoriale per mantenere la pace sociale. L'importante è l'ordine, viene prima l'ordine e poi la libertà e i diritti. Ma se viene prima l'ordine della libertà e dei diritti, il sistema di organizzazione non è una costituzione che garantisca i diritti, ma un esercito fedele, che non abbia regole a sparare sulla folla. Quadro di Bozzoni. Conoscete Bozzoni? No. Grande pittore futurista italiano? Eh? Bozzoni. Umberto, lo conosci come Umberto? Umberto Bozzoni. Grande quadro in cui si rappresenta che cosa? Il generale Bala Beccaris, Piemonte Erge, che spara col cannone sui manifestanti in galleria a Milano. È quello l'emblema della Costituzione flessibile, è quello che è la controfaccia della Costituzione flessibile. La Costituzione è garantita dal fatto che il Parlamento è controllato. Il Parlamento è controllato dai pochi che hanno interesse a tutelare le libertà e i diritti. L'esercito garantisce che questo muro sia invalicabile. E voi capite che questo muro crolla esattamente negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale. In Germania la Costituzione di Weimar è la prima Costituzione rigida. Ma quando si diffonde il suffragio universale, la Costituzione flessibile non regge più. E la risposta è o dittatura seria, fascismo, nazismo, franchismo, eccetera, oppure la Costituzione rigida. La Costituzione rigida. Ossia, fate ancora 2 minuti di silenzio. La Costituzione rigida è una misura tecnica raffinatissima con cui si governa il conflitto sociale dentro le istituzioni, dicendo io riconosco il suffragio universale, il diritto di tutti, ricchi e poveri, abbienti e non abbienti, alfabeti e analfabeti, persino uomini e donne che detto prospero, il diritto di tutti a eleggere i loro rappresentanti. I loro rappresentanti hanno il potere legislativo e decidono quali sono le regole, però queste regole devono rispettare norme comuni. Devono rispettare quello che è il tetto posto dalla gerarchia delle fonti al potere legislativo. La legge non è più sovrana, ma c'è la Costituzione che la limita. E in Costituzione sono scritti i diritti degli uni e degli altri. C'è il diritto al lavoro e il diritto all'iniziativa economica. C'è il diritto alla proprietà, ma alla sua mobilità sociale. C'è il diritto all'ambiente, ma anche all'impresa industriale. Tutto questo viene congelato nella Costituzione. E il Parlamento non è più sovrano come nell'Ottocento. Nell'Ottocento si diceva il Parlamento define la sovranità. Può fare tutto meno che trasformare l'uomo in donna. E adesso è uno scherzo. Oggi questo non vale più. Il Parlamento può fare soltanto ciò che la Costituzione non ha congelato. Ha dei limiti, e questi limiti sono i limiti del patto sociale, quello concordato nell'Assemblea Costituente. Il patto tra forze politiche completamente diverse e anche opposte, i liberali, comunisti, socialisti, cattolici, eccetera, che hanno versato in questo patto tutti i principi, le regole che non sono modificabili a colpi di maggioranza. Che vinca il centrodestra, il centrosinistra, che la classe operaria vada al potere, che siano i padroni a prendersi Roma, non cambia. Il sistema pretende che il Parlamento comunque rispetti quei principi, quei valori. E da questo nasce la rigidità della Costituzione. Per modificare la Costituzione bisogna ricreare un accordo. E non si può cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza.